Martedì 26 dicembre 1978.
Ma egli rispose loro: Il Padre mio opera fino a questo momento e io pure opero. Tanto più quindi i giudei cercavano di farlo morire perché non solo violava il sabato, ma anche perché chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù, pertanto, presa la parola, disse loro: in verità io ve lo dico, il figliuolo nulla può fare da sé se non lo vede fare dal Padre, ma quello che questi fa, il figlio pure lo fa. Il Padre in vero ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà cose ancora maggiori di queste, in modo che voi ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e comunica la vita, così il figlio fa vivere chi vuole. Parimenti il Padre non giudica alcuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il Padre. E chi non onora il figlio neppure onora il Padre che lo ha mandato. In verità io ve lo dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non è sottoposto a giudizio, ma è passato da morte a vita. In verità io ve lo dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti ascolteranno la voce del figliuolo di Dio e coloro che l'avranno ascoltata vivranno. Io dicendo no, dico no in quanto mi sembra che sia l'ultimo pezzo tutto da approfondire, semplicemente per quello dico no. Non so, per cui farei un ragionamento di un discorso diverso.
No, non mi sento. Se non c'è altro andiamo avanti.
Ma avanti nella lettura e nel commento o avanti nell'approfondimento? Perché siamo...
No, se c'è qualche problema ancora su questo, su questi versetti che abbiamo letto, cioè in verità io lo dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti ascoltano la voce di Dio e coloro che l'avranno ascoltata vivranno. Cioè, se c'è ancora qualcosa da approfondire qui, andiamo avanti.
Quest'ora ed è questa, mi sento ogni momento.
E l'ora in cui il figlio parla?
Cioè, il figlio parla sempre, quindi sempre queste l'ora.
Sì, il figlio parla sempre. Non sempre noi siamo in ascolto di Dio, un po' la rivelazione del Natale, e sta lì che la rivelazione che Dio è tra noi, e noi invece ci dimentichiamo. Noi viviamo, come ho detto ieri, viviamo a livello dei fenomeni naturali, delle leggi, degli avvenimenti, degli uomini. Ecco, e fin tanto che noi viviamo a livello dei fenomeni naturali, lì si fa capire che noi siamo morti. Per Dio noi siamo morti, perché siamo determinati soltanto a questi avvenimenti qui, dalle creature. E bisogna imparare a vivere in dialogo con il verbo di Dio che dà la vita. Lì abbiamo fatto distinzione. Quindi il verbo di Dio ovviamente parla in tutto, ma noi magari potessimo essere in tutto in ascolto del verbo di Dio, e allora noi veramente saremmo inseriti nella vita, perché chi ascolta il verbo di Dio è inserito nella vita. Potremmo approfondire anche in che cosa consiste questo inserimento nella vita da parte del verbo di Dio, perché intanto lì ci fa notare che chi viene l'ora in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quanti l'avranno ascoltata vivranno. Abbiamo detto ieri che quel vivere è un inizio di vita, in quanto uno inizia la vita, già appartiene alla vita. Ma il passaggio, in che cosa consiste questo passaggio che il verbo di Dio tra noi, che il Natale, che l'annuncio che Dio è tra noi ci fa compiere? Il verbo di Dio tra noi che cosa dice, che cosa parla? Ieri abbiamo detto che il verbo di Dio tra noi, venendo tra noi, parla a noi proponendoci Dio stesso, proponendoci l'essenziale, e quanto ce lo propone, sveglia a noi, in noi sveglia un desiderio di conoscere Dio. Ecco, il Figlio di Dio, venendo tra noi, facendo sentire a noi la sua voce, suscita in noi il desiderio di conoscere. E il desiderio di conoscere è il principio dell'aver sapienza, quindi il principio della vita. Il principio della sapienza è il desiderio, l'interesse per conoscere. Dal desiderio poi dopo naturalmente nasce l'interesse per Dio, tutto quanto. Ma noi invece, ad un certo momento della nostra vita, creiamo proprio un capovolgimento. Perché noi mettiamo prima i nostri interessi e poi desideriamo conoscere le cose che si riferiscono ai nostri interessi. Mentre invece con il Figlio di Dio, prima ci propone la conoscenza e in base a quello che Egli ci propone, suscita in noi interesse per Dio. Quindi l'interesse è determinato dal desiderio di conoscere. Invece nella nostra vita normalmente noi desideriamo conoscere quello che ci interessa. Motivi di interesse. Per cui noi facciamo prevalere su di noi i motivi di interesse. E a seconda degli interessi che abbiamo, ecco, determiniamo le sfere della nostra conoscenza. Vedete come abbiamo un'involuzione, che è l'involuzione proprio della morte, l'immortale, no? Quindi il Verbo di Dio, venendo tra noi, ora, propone, parla a noi di Dio, perché lui parla solo di Dio, perché è figlio di Dio parla soltanto del Padre. E in quanto parla a noi di Dio, suscita in noi desideri di conoscere Dio. E direi la prima grazia che si forma in noi ascoltando la voce del Figlio di Dio è il desiderio, è il problema di Dio. In quanto in noi si forma il problema di Dio, ecco, e direi già scende in noi il primo dono di grazia. E non so, il primo dono del Natale direi consiste in questo: suscitare in noi il desiderio di occuparsi di Dio, di conoscere qualcosa di Dio.
Scusa, potresti precisare per cortesia come nella situazione di morte è possibile udire la voce del Figlio di Dio? Perché nel passo precedente qui parla di morti che odono la voce del Figlio di Dio. Nel passo precedente dice che chi crede in colui che ha mandato il Figlio, ha la vita eterna.
Passa da morte a vita.
Sì, dalla vita eterna. Nel passo successivo ancora dice che passa da morte a vita.
Sì.
Ora, se ha la vita eterna, ecco, scusa, non riesco a legare logicamente e anche sul piano spirituale i due passi. Capisci? In quanto la fede in colui che ha mandato il Figlio è motivo sufficiente per avere la vita eterna, quindi per uscire dallo stato di morte.
Sì.
Dopo però dice che chi ascolta la voce del Figlio da morte passa a vita. Ora, se precedentemente la fede nel Padre dà la vita eterna, quale...
No, non basta la fede nel Padre, no?
No, qui dice... Non so, chi ascolta la mia parola, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Comunque dice,
due elementi, alla, no?
I due elementi. Però dopo, tuttavia, dice ancora questo: sì, chi ascolta la mia parola e crede nel Padre ha la vita eterna.
Sì.
Dopo dice però, viene l'ora in cui i morti ascolteranno, ma se hanno già la vita eterna, perché per ascoltare bisogna avere una fede, altrimenti non possiamo prestare ascolto a una cosa in cui non crediamo e che per noi non ha valore. Qualcuno.
Sì.
Quindi se noi abbiamo fede e ascoltiamo la parola, mi riferisco al passo precedente,
noi possiamo avere fede,
siamo nella vita eterna.
Noi possiamo avere fede e non ascoltare la parola, che noi ci illudiamo, no? Il Signore venendo tra noi parla e parla per farci uscire. Quante volte abbiamo detto che noi molte volte crediamo di credere, crediamo di amare, e invece crediamo in tutt'altro,
allora,
e amiamo tutt'altro,
allora,
è sostanzialmente non è l'illusione, però, ecco, però ma l'uomo muore, l'uomo che muore di paura sostanzialmente muore di una cosa che non esiste, comprendi?
No, io non...
Perché proietta, ecco, attorno a sé uno stato d'animo.
Scusa, però penso che la fede cui accenna in questo passo non sia quell'illusione di fede che molte volte credevano di avere, ma sia la sostanza della fede. Quindi direi quel concetto di fede sbagliato non si riferisce.
Per questo allora bisogna credere in Dio, no? Ora, credere in Dio, abbiamo detto che già ti introduce in quell'adesione a tutto e opera di Dio, ad accettare tutto da Dio, no? Però, proprio perché noi siamo in una situazione di schiavitù alle cose del mondo, la fede in Dio da sola non ci salva, comprendi? Non ci libera dal mondo in cui ci troviamo immersi, se non arriva a noi la parola di Dio, il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, che direi a poco per volta taglia tutte quelle aderenze e scende, deve scendere, altrimenti in noi resta la fede in Dio, ma come sogno, come ideale, ma non arriva al piano pratico da riuscire a trasformarci, a spiritualizzarci.
Tendiamo all'assoluto, ma se ne abbiamo una mediazione, all'assoluto non
abbiamo bisogno quindi del Verbo di Dio che scenda, che si incarni nelle nostre difficoltà, nel nostro mondo, nella nostra situazione. Ecco, e dica e parli a noi in questa situazione qui, la vita di Dio. Ecco, allora è necessario credere in Dio, perché se noi non crediamo in Dio non possiamo aprirci all'ascolto del Figlio, ma è necessario l'ascolto del Figlio per poter iniziare la vita con Dio, altrimenti Dio resta staccato da noi, il cielo resta chiuso per noi. Noi diciamo come sarebbe bello se... Però io non sono un uccello dell'aria e io non vivo soltanto di quello che dei mangimi, eccetera, e io non sono un giglio del campo e io ho delle responsabilità, ho degli impegni, eccetera. Quindi abbiamo, capisci, un problema che si supera nella nostra situazione pratica e non riusciamo ad agganciarci. Allora abbiamo bisogno del Figlio, del Verbo di Dio che scenda, ecco, l'incarnazione è questo, vero? È il Figlio di Dio che si mette nelle nostre mani, il Figlio di Dio che si medesima nelle nostre situazioni e insegna a noi, nelle situazioni in cui noi ci troviamo, come se ne esse.
Ecco, e noi saremmo nello stato di morte.
Noi siamo nello stato di morte. Sì, allora, e il Figlio di Dio allora assume su di sé il nostro stato di morte, lo assume su di sé per insegnare a noi come se ne esse.
Pensavo allo stato di morte fosse, coincidesse con lo stato di impossibilità di comunione, sai che si è parlato molto volte.
È impossibilità di comunione.
Ecco, ma nell'impossibilità di comunione come possiamo ascoltare la parola del Figlio e credere nel Padre e passare da morte a vita nello stato di impossibilità?
Ecco, noi, perché è il Figlio di Dio che venendo tra noi dà a noi la possibilità, comprendi? Quindi la possibilità ci è data dal Verbo, dal Figlio di Dio che parla con noi. Ma abbiamo detto che lo stato di morte è dato da tutti i rifiuti, perché Dio parla in tutto. Ma parlando in tutto, capisci, già nella situazione in cui noi siamo fratturati, il Verbo di Dio continua a parlare, però noi non avvertiamo. Dio continuamente ci propone, ti devi occupare di Dio, sì, ma io ho tanti altri impegni. Comprendi? Ecco, ogni nostro rifiuto non fa che a crescere la nostra situazione di impossibilità di comunione con Dio. In un certo momento noi ci troviamo in una situazione di impossibilità di comunione, che è la situazione di morte. E la situazione impossibile, cioè noi da soli non possiamo, pur essendo stati creati da Dio, con la possibilità di comunione. Però in conseguenza di tutte le nostre opere negative, contrarie, cioè fatte nel pensiero dell'io, fatto nel pensiero delle creature, fatto nel pensiero del mondo, fatto nel problema sociale, in base a tutte queste argomentazioni che non sono secondo Dio, noi ci chiudiamo in un mondo di impossibilità di comunione, perché tutto quello che procede da noi, procede dal nostro io, non secondo Dio, crea in noi una frattura con Dio, cioè aumenta in noi la situazione di impossibilità di comunione con Dio.
Io comprendo. Sì, comprendo,
cioè,
un concetto
diverso. La morte non è come detto la morte come intendiamo noi, capisci? Perché noi ci crediamo sempre vivi, e noi credendoci vivi proiettiamo, capisci? E diciamo, colui che non comunica con me è morto. Come dire, quello che io non conosco non esiste. No, esiste anche quello che tu non conosci, soprattutto quello che tu non conosci. Vive anche quello che non comunica, colui che non comunica con te. Soprattutto perché non comunica con te è vivo, perché appartiene ad una sfera superiore, capisci, che non dipende più da te. Quindi allora non considera te vivo, considera te morto, e considera più vivo colui che ancora non comunica con te. Comprendi? Cioè, direi, il fatto di non comunicare con me non deve farmi ritenere che l'altro sia morto, deve far ritenere me morto. Cioè sono io che mi trovo nella impossibilità di comunicare con l'altro, non è l'altro che si trova in impossibilità di comunione con me. Comprendi? Perché colui che è superiore a me è più vivo di me. No, quindi non devo io degradarlo, perché se io mi ritengo assoluto, dico, è l'altro che capisce che è in difetto. No, sono io che sono in difetto, non so se...
Vedi, no, sì, quello che mi restava difficile capire è questo. Io pensavo a una impossibilità in assoluto, perché esiste una impossibilità in assoluto in cui neanche il figlio di Dio... Ecco, in cui neanche il figlio di Dio non mi può più togliere, capisci? Da morte a vita, non mi può portare da morte a vita.
Sì,
ecco,
ed era questa, eterna.
Ecco, ma l'impossibilità...
Quella seconda morte da cui nessuno può...
L'impossibilità a cui pensavo io è questa, la vera impossibilità. Poi c'è una impossibilità relativa al Dio.
Relativa
allora,
al Dio.
Allora la cosa è molto diversa.
È relativa nel nostro io, comprendi? E in questa situazione di... Ecco.
Quindi
di
siamo, siamo in una morte relativa.
In una morte relativa, sì. E in questa situazione di morte relativa che il Verbo di Dio parla, capisci? E coloro che ascoltano, ecco che si aprono questo ascolto, che si aprono, per cui Dio fa sentire il problema. Ecco, il Figlio di Dio parlando a noi, la voce del Figlio di Dio, però giungendo a noi, fa sentire a noi il problema. Quanti si interessano di questo problema, si aprono al problema, iniziano a vivere, lì dice, hanno la vita eterna. Ecco, ha la vita eterna colui che già si interessa di Dio. Non è che sei entrato nella vita eterna, ha iniziato la vita, perché colui che inizia a cercare già ha trovato, ecco, implicitamente, comprendi? Già è stato trovato. Però ha tutto un cammino lunghissimo da compiere. Il fatto è questo, che Dio opera in tutto, prima di tutto Dio opera creandoci, e creandoci però, manifesta la sua verità. Però la manifestazione della sua verità non è sufficiente per noi, però per unirci a sé. Noi abbiamo bisogno di una comunione continua, imparare a... Abbiamo detto che la difficoltà maggiore per la creatura è proprio quella di restare, non è tanto quella di ricevere la rivelazione della verità di Dio, è quella di restare nella verità di Dio, che è molto difficile, perché imparare a convivere con Dio vuol dire imparare a rispettare la sua presenza in tutto. Ed è molto difficile per noi, perché noi siamo incostanti al massimo, noi ci vogliamo sempre nel pensiero dell'io, comprendi? Ecco, allora, data questa incostanza, data questa incapacità, cosa succede? Succede che noi, ecco, incominciamo a generare dei frutti avariati, a produrre dei frutti avariati, comprendi? I quali frutti avariati... E incominciano a creare le grandi separazioni tra noi e Dio. Per cui Dio diventa un ideale, un cielo lontano. E noi ci troviamo in una vita pratica che è infinitamente lontana dalla vita della fede. E più viviamo questa vita pratica, e più ci sentiamo allontanati da Dio. Ecco, c'è una frattura tra il cielo e la terra. In noi, per noi, nell'io. Non in assoluto. Perché in assoluto noi sappiamo che la terra è il cielo. Capisci? Ecco, in assoluto noi sappiamo che noi partiamo da Dio, che Dio è in tutto, che Dio parla in tutto, però noi non lo sentiamo, noi non lo vediamo, noi non lo tocchiamo. E qui è proprio il fatto di non toccarlo provoca in noi tutte le malattie, e cioè fino alla morte. Ecco, in questo processo qui, diciamo così, di discendenza, vero, verso, di decadimento, vero, verso la morte assoluta, verso l'inferno, ecco, che il Figlio di Dio scende a operare tra noi, capisci, fino a lasciarsi uccidere pur di stabilire una scintilla di contatto. Perché lasciarsi uccidere, che vuol dire? Siccome lui si veste della nostra morte, vestendosi della nostra morte, a un certo momento lui muore. Muore perché si fa figlio nostro, comprendi? Figlio, sai, farsi figlio di uno che è morto vuol dire subire la morte. Ma subendo la morte, siccome noi siamo figli delle nostre opere, lui stabilisce un legame con noi. Direi, il Figlio di Dio venendo tra noi riesce ad annullare tutte le distanze che il nostro peccato riesce a produrre tra noi e Dio. Lui riesce ad annullare tutte le distanze, lì la meraviglia dell'opera di Dio. Da parte di Dio, capisci? Noi possiamo dire, ma Cristo è vissuto 2000 anni fa, il vero Natale è stato 2000 anni fa, Quindi distanze di spazio, di tempo, di mentalità, di usi, di costumi, eccetera, eccetera, cosa ne sappiamo noi? Ecco, il Verbo di Dio parlando tra noi riesce ad eliminare tutte le distanze, l'abbiamo parlato con la sindone. La sindone era con un miracolo meraviglioso, è riuscita a cancellare 2000 anni di distanza e ci ha presentato, ecco, la realtà, la verità del Figlio di Dio tra noi. Riesce ad annullare le distanze, capisci? Ecco. Quindi le distanze sono provocate dal peccato. Il Figlio di Dio, ecco perché porta su di sé per i nostri peccati, capisci? Riesce ad annullare le distanze ed arriva a parlare il nostro peccato. Cioè, sostanzialmente, cosa vuol dire questo arrivare a parlare il nostro peccato? Riesce a donarsi, cioè a farsi figlio nostro, figlio delle nostre opere. Ma facendo figlio delle nostre opere, e quindi a senso uccidere, lega noi a sé. Lega noi a sé, perché noi diventiamo figli delle nostre opere. E se la nostra opera diventa Dio, anche il Dio morto per noi diventa un motivo di unione. Ma diventando un motivo di unione, ecco, diventa un motivo di salvezza, comprendi? Cioè, la salvezza praticamente è alla portata della nostra morte, della nostra dispersione, proprio perché si fa figlio nostro. È l'ultima opera di Dio, no? È l'ultima opera di Dio quella. Perché stabilisce un'unione da cui noi non possiamo disunirci. Comprendi? Da cui non possiamo disunirci. Però è logico. Per cui noi non possiamo accampare delle difficoltà. Noi, avendo eliminato tutte le distanze, capisci? Avendo stabilito un'unione, ecco, soltanto, diciamo, la nostra... E qui, direi, inizia la vera morte seconda che può diventare che diventa la vera morte eterna. Perché non abbiamo scuse, in quanto l'unione c'è attraverso il Figlio di Dio. Attraverso, capisci? Il Verbo di Dio che parla tra noi, l'unione è stabilita perché lui si fa figlio nostro. Non so se
No, io pensavo alla morte in assoluto, così come pensavo a quella impossibilità dalla quale neanche il Figlio di Dio non può togliere.
La morte assoluta è l'inferno.
Cioè, c'è una morte eterna contrapposta a una vita eterna. Sì.
Ora, nella morte assoluta il Figlio di Dio parla ancora. Vero, perché l'inferno è ancora stabilito dalla parola di Dio, si stabilisce la parola di Dio, però non c'è più possibilità da parte della creatura. Comprendi?
Sì.
Ecco, qui abbiamo una morte da cui non se ne sia più. Ma fin tanto invece che ci troviamo in questa situazione qui, per cui noi diremo, vedi, quando io dico ma io ho problemi di lavoro, ecco, ho una certa giustificazione, capisci? Però ho un fatto contingente, ecco, Dio scende, direi, nella mia contingenza, per cui mi credo giustificato, credo di credere, credo di amare, ecco, Dio scende in questa morte, che è morte mia, Dio scende in questa morte qui, ecco, e fino a farsi figlio della creatura, figlio del mio peccato, figlio della mia morte, comprendi? Ma tu capisci che, ecco, sembra illogico dire che è figlio della mia morte, perché per noi il concetto di morte è un concetto talmente negativo che non può più uccidere nessuno. Invece la nostra morte uccide ancora, ma in quanto alla possibilità di uccidere l'altro, ecco, ha la possibilità di essere agganciata, di unirsi all'altro. Sì, sì, non so se...
Sì, sì. Dice a un certo punto ancora, viene l'ora, ed è questa. Il viene... presuppone, come dire, un fatto, un evento temporale.
Certo.
No? Ora noi sappiamo che, direi, Dio opera non nel tempo, opera dall'eternità. Cosa vuol dire?
Tempo.
Cosa vuol dire per l'anima? No, questo vuol dire, direi, viene l'ora rivolgendosi a determinate persone che hanno una certa età. Vuol dire che prima, direi, dell'incontro con Cristo e dell'affermazione sua, e di questa affermazione, viene l'ora ed è questa, l'ora non era quella della rivelazione, certo, altrimenti avrebbe detto, guardate che l'ora, fin da quando siete nati, quest'ora è davanti a voi, e voi non l'avete sentita suonare. Invece dice, viene l'ora.
Vuol dire che Gesù ricomincia la tela sempre da capo, non finisce mai di interpellarci. Ha cominciato a interpellarci e noi non l'abbiamo sentito, siamo morti, lui ci ha riagganciati. E allora l'ora è l'ora in cui finalmente ci svegliamo e riusciamo a sentirlo, così la penso io. Non so se penso giusto.
Cioè, l'ora è una proposta, no? Che Dio ci fa. Lì parlare è un po' strano, perché ci viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno. Viene l'ora ed è questa e udranno, c'è un futuro. se questa dovrebbe dire odono, no? Perché però sempre parlare di Dio, soprattutto quando usa il futuro, che è sempre relativo ad un risveglio di coscienza, per risvegliare la nostra coscienza, infatti prendere coscienza di un fatto di cui noi ancora non prendiamo coscienza, di cui noi ancora non siamo coscienti. Lì quando parla di morti, evidentemente parla delle persone che si ritengono vive, ecco, e dicendo questa, capisci che si mette in crisi, no? Perché se non so, Gesù, attualmente tra noi, dicesse, venendo qui tra noi, dicesse, che viene l'ora ed è questa in cui i morti odono, dico, come, i morti odono la voce del figlio di Dio? Questo è il figlio di Dio che mi sta parlando. Mi dice che in quest'ora i morti odono, allora morto sono io. Capisci? Ecco, mi fa prendere coscienza, parlando fa prendere coscienza della situazione in cui io mi trovo. Ecco, la presa di coscienza diventa un futuro, per chi non ha ancora preso coscienza, non so, comprendi? Ecco, lui parlare, il parlare al futuro non è un futuro che verrà, è un futuro di una coscienza che si formerà in me, che non si è ancora formata. Per cui, quando il Figlio di Dio parla, parla per formare in noi, in noi una certa coscienza, capite? Che non è ancora formata, è la sua parola che forma. E allora è perché usa il futuro, capite? Quando parla anche della fine del mondo, dice, noi usiamo un futuro, ma è un futuro che è una presa di coscienza, è un invito a prendere coscienza di un avvenimento che deve avvenire nella nostra vita personale. Non dobbiamo proiettarlo, capisci, nel tempo. Ecco, è un fatto che deve, è una presa di coscienza, perché la realtà è, c'è. Lui mi annuncia, infatti, prima cosa diceva, il Figlio di Dio parla già in tutto. E allora perché dice, viene l'ora in cui? Parla in tutto, io non ho ancora scoperto. Non mi sono ancora reso conto che lui parla in tutto. Ecco che allora il Figlio di Dio, parlando a me, dice, viene l'ora per te, in cui tu ti accorgerai che il Figlio di Dio parla in tutto.
Scusa, vorrei chiederti quando...
Cioè, mi propone una realtà che già è, capisci, ma che io ancora non vedo, per cui il futuro è per me, è un invito, parlandomi di quello, capisci, della verità, me la prospetta come scoperta, come futuro, ma io scoprendo il futuro scopro quello che c'era già.
Ecco, direi quando l'anima, questo perché molte volte noi nei confronti degli argomenti di Dio restiamo nel vago, o perché ci fa comodo, o perché non riusciamo a approfondire, o per tanti motivi, insomma, quando l'anima percepisce la voce del Figlio di Dio che le dice, viene l'ora ed è questa. E la cosa è molto grave, molto importante, perché se questa potrebbe anche essere irripetibile, vuol dire che questa non è un'altra, perché l'altra forse non arriva più. Capisci? Ecco, direi quando l'anima e come l'anima percepisce questo incontro con la parola di Dio.
Ma vedi, il problema del tempo del Natale.
Se è definibile.
Il problema del Natale. Dio parla e... Noi quando è che ci siamo fermati, dico, qui? Quando, il momento in cui è collimato la parola, in cui è collimato la parola, capisci, con la nostra ricerca, non so, è la parola di Dio che ci conduce a scoprire, è la parola di Dio che parlando a noi ci conduce, e conducendo certamente ci fa prendere coscienza di quel fatto lì. Quanti Natali, capisci, abbiamo passato? E forse non siamo mai resi conto cosa sia veramente Natale. Comprendi? Ecco, eppure in ogni Natale il Signore dice viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno. Io lo sento una volta, due volte, tre volte, 50, 1000 volte e non mi rendo mai conto. A un certo punto mi rendo conto. Eppure dico, ma oh, Dio ha sempre detto che viene l'ora ed è questa e io mi sono reso conto tanto adesso. Cioè, il giorno in cui noi scopriamo la verità, noi ricordiamo che quella verità lì è sempre stata. Comprendi?
Sì,
però in per noi, me, in noi è un momento particolare, è un momento di maturazione particolare.
Esatto,
comprendi? Non è che, però quando scopriamo che è sempre stato. Dico, ma sono stato scemo, non ho mai capito.
Ma è ben per questo sempre, che ho detto fermiamoci.
E mi diceva sempre la stessa cosa.
Le due volte che sento di indumavanti, ma le due volte che sento di viene l'ora ed è questa, le volte che sento di indumavanti, no? Famosa in sicurativa, ormai.
Sì.
Se è possibile, certo. Approfondire.
Sì, ma quella è l'ora di Natale, capisci? Quella è l'ora di Natale.
Sì,
il Natale e non è scoperta del Dio in noi e tra noi, di questo Dio che parla in tutto, eccetera, tu capisci che il Natale non c'è mai per noi. è una recitazione, capisci? È una tradizione, tu guarda, ma non è mai Natale, non sta mai Natale.
È un invito a non andare più avanti.
Eppure il Natale ha sempre detto la stessa cosa.
Non lasciar passare altro tempo.
Il Natale cosa ha sempre detto? Il Natale ha sempre detto, guarda che Dio è con te, Dio è in mezzo a te. Ed è rappresentato da questo, un bambino che è affidato a te. E Dio, è Dio tra noi, che si annuncia. Ecco, però Dio si annuncia, vedi che è la voce di Dio che parla a noi. E cosa dice questa voce di Dio? La voce di Dio dice, Dio è con te. Ma ce lo siamo sempre, che dice Dio con noi? Quando è che scopriamo, capite, che ci rendiamo conto che vuol dire Dio con noi? Quello è Natale. Come, è il prendere coscienza, però il prendere coscienza è un momento particolare per noi, eh? E quello è un momento particolare, diciamo, è un momento particolare da cui non usciamo più. Sai, ti ricordi quando abbiamo detto, ecco, la scoperta nel Tempio dell'in-sé di Dio? Abbiamo detto, è un momento particolare da cui non dovremmo uscire più. Cioè, ogni passo successivo dovrebbe essere in quel punto lì. Non, capisci? Ecco, non un passaggio ad altre cose, ma in quel punto. Per cui, avendo scoperto quello, ecco, uno cammina, cammina, perché la vita continua, sì, ma cammina in quello, quindi è un approfondimento restando in quello. Vedi, la nostra terribile difficoltà è sempre lì, che noi non siamo capaci a restare. Quando hai scoperto una cosa, non dovremmo passare ad altro, dovremmo restare lì. Ecco, comprendi? E restando lì, ecco, si assimila l'altro lì. Si raccoglie, non so come dire.
Scusa, a me sembra che lo stato di morte relativa sia ripetibile nella vita dell'uomo, così come è ripetibile l'uscita dal Tempio e l'entrata nel Tempio, sia pure con le conseguenze collegate, nel senso che più esci, più sei indebolito, più hai difficoltà a restare. Ma credo che lo stesso sia lo stato di morte, in quanto direi la voce di Dio l'ascolti, la odi ancora, forse più affievolita, con minor forza per aderire alla parola di Dio, ma credo che ci sia.
Sì, però
diverse posizioni,
io,
direi, sì, sia pure
io per recuperarti fino all'impossibile, è vero? Però c'è da tenere presente questo, che da parte di Dio ogni sua parola è quest'ora, cioè da parte di Dio lui opera per farci prendere coscienza della verità, per cui per lui è sempre quest'ora, direi il suo quest'ora è universale, è eterno, è esteso, capisci, ad ogni luogo del tempo, per cui è sempre questo. Per noi quel questo, quello stesso questa lì, invece è un momento particolare.
Ah, ecco, non è che lo sentiamo molte volte in questo
comprendi?
Senso.
Comprendi? Cioè, che la presa di coscienza, perché noi sì, siamo noi, il difetto è nostro. Come dico, Dio ha eliminato tutte le distanze. Cosa vuol dire questo? Che Dio, vero, è unito a noi in tutto. È sempre uno con noi ed è sempre unito a noi e parla a noi personalmente. Questo non vuol dire altrettanto che noi siamo uniti a Lui, che noi siamo vicini a Lui come Lui è vicino a noi, che noi ascoltiamo personalmente filo diretto come Lui parla a noi personalmente filo diretto. Ecco. Comprendi?
Sì.
Ecco, però lui, in quanto è presente a noi, proprio essendo presente a noi, sollecita, invita noi ad essere presente a lui come lui è presente a noi. In quanto parla personalmente a noi, sollecita noi a parlare personalmente a lui come lui parla personalmente a noi. Per questo dice, ecco, quindi il suo questa, la sua ora, ecco, è eterna e sempre, in ogni sua parola. Non ogni sua parola è questo per noi. Ecco. Però noi, in quanto ci apriamo, il momento in cui ci apriamo per la coscienza, scopriamo tutto il nostro difetto. Perché lui ha parlato, ovvero, miliardi di volte e noi abbiamo utilizzato una volta sola di quel miliardo.
Poi io mi permetterei di aggiungere una cosa a proposito dell'invito che lui dice ci viene rivolto tante volte. Noi non sappiamo quando. Dio è infinito e infinite volte invita l'uomo a venire all'incontro con Lui. Ma noi siamo finiti e noi arriviamo fino a un certo punto e poi l'invito per me personalmente non si ripete più.
Sì, vedi, la domanda l'avevo fatto per questa ragione. Qui è detto, viene l'ora ed è questa in cui i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio. Allora, nel momento in cui l'ascolto, passo da morte a vita. Però non resto in questa vita. Ci sono dei momenti in cui l'io prevale, cioè ritorno nello stato di morte. Allora si ripresenta questa ora, io penso,
sì,
che sia.
Ma come dico, l'ora si ripresenta.
Non è mai uguale.
L'ora si ripresenta.
Non è mai uguale.
Si ripresenta infinite volte. Dio non smette mai di invitare l'uomo in genere e personalmente all'incontro con Lui, però la nostra possibilità di incontro personale con Lui è finita, non è infinita.
Indubbiamente, sì, sì.
Ecco, è quello che voglio dire. E noi i tempi non li conosciamo mica, è Lui che li conosce.
Sì, la domanda che avevo rivolto prima a Lui era ancora di un altro genere, cioè in quanto si direbbe ad una interpretazione letterale del testo, viene l'ora ed è questa, che o in quest'ora passo da morte a vita e resto nella vita, oppure non colgo quest'ora e non passo da morte a vita, ma resto nella morte. Cioè, il senso un po'... Ecco, ma se non colgo quell'ora... Stesso, ma io penso sia così, che il Signore me ne presenti un'altra, in cui
ma non
la mia capacità di adesione sarà più debole.
Ma no, lui è all'infinito.
Lui è all'infinito.
Noi non abbiamo l'infinito di posizione.
Io quando parlo del non all'infinito è sempre relativo a noi. Lui, ho detto prima, lui è infinito, lui non finisce mai.
Cioè, che la sua proposta infinita può diventare l'inferno.
Il nostro far conto sul suo ripetere della situazione nei nostri confronti è la cosa più sbagliata che noi possiamo pensare, perché a un certo punto ci mancano le tavole sotto i piedi e noi non sappiamo qual è quel certo punto.
Sì, vedi, poi oltretutto ho fatto questa domanda perché avevo presente, mentre chiedevo questo, il fatto che c'è un'ignoranza colpevole. Gesù rimprovera a Gerusalemme di non aver conosciuto il tempo in cui è stata visitata.
E l'ho detto solo questa... ieri, che tutte le volte che noi rifiutiamo, anche inconsapevoli, e siamo sempre inconsapevoli, nessuno parte deciso se sapesse e conoscesse Dio, non farebbe
chi conosce Dio non può fare a meno che Mario.
È vero. Noi siamo sempre inconsapevoli, però la nostra inconsapevolezza non ci giustifica.
Ecco, vedi, allora è per questo che a me pareva che nel modo con cui Gesù lo dice, quest'ora sia irripetibile. E tuttavia voglio sperare che sia ripetibile, perché tante volte, non so, quest'ora io non l'ho colta, l'ho lasciata passare senza
ma
stare attento.
Ma quell'ora lì, scusa, a me è 60 più anni che la ripete, che me la ripresenta.
E non lo so, e può anche darsi...
è che io per 60 anni sono stato sordo. Diciamo che io l'ho rifiutato. Io l'ho rifiutato senza rendermene conto.
Scusa un attimo, io penso che a questo punto allora il Signore avrebbe detto: fin dalla nascita per voi è venuta l'ora. No. Qui parla uomini maturi, gli dice, ed è questa, quindi che di una lavora
con 60 anni, ma quel momento lì, oggi noi dove siamo? 1978, quella parola lì è valida per il 1978, per Elicio Bima e Emanuele da Milano, eccetera, eccetera. È vero, quella parola lì lui l'ha detta 2000 anni fa. Quindi tu capisci la sua infinità, che non è infinito proprio per quello. È lui che è infinito, lui è sempre. Siamo noi che invece non siamo sempre.
Sì, ti dicevo che la ragione per cui ho fatto questa domanda, ed era un po' anche il timore della risposta, è questo, che se non colgo questa ora, questa, che tu, scusa,
allora
prima hai
Gesù
detto
che dice questa cosa,
che dice questa cosa,
dice questa,
capisci,
cosa.
Che di trovarmi nella situazione, che l'anima si trovi nella situazione di Gerusalemme, in cui non avendo conosciuto il passaggio di Gesù è stato e non ha avuto appello.
Tu ripetendomi questo, non abbia afferrato tutto il significato di quello che lui vuol dire. Cioè, lui vuol dire questo per gli uomini allora a cui l'ha detto, per gli uomini di 1000 anni fa che l'hanno riletto, per noi oggi che sentiamo la sua parola in qui e in tutto quello che ci circonda.
Oggi come oggi siamo noi sulla ribalta.
Siamo noi. Cioè,
e su questa ribalta del verbo di Dio che parla dice a me personalmente
il libro di
questa
Dio,
in cui
non è mai finito. Non cessa mai di operare nel Vangelo ed è applicabile a ognuno di noi quello quello è una cosa che abbiamo accettato tutti, che lo stiamo leggendo proprio perché troviamo che c'è qualcosa indirizzato proprio a noi.
Sì, in sostanza, guarda che noi però adesso abbiamo avallato le due tesi, che viene l'ora ed è questa, che è questo momento, e viene l'ora ed è questa che è qualunque altro momento in cui noi ci rendiamo conto che Cristo parla con noi. Ora io penso che valga uno o l'altro, non lo so se valgano tutti e due.
Ma
perché a questo punto la posizione nostra è molto diversa di fronte alla parola di Dio.
Dobbiamo tenere presente che la vita, quella vita di cui parla il verbo di Dio, che ci offre, no? Non viene mica a noi attraverso la parola di Dio che viene a noi. La vita viene con la risposta. Abbiamo sempre detto che la vita non viene in quanto Dio parla a noi, viene nel ritorno, perché Dio parlando a noi può costituire la nostra morte. La parola di Dio arrivando a noi può, è un motivo di scandalo, no? Una pietra d'inciampo, può determinare la nostra morte. Cioè Dio parlando a noi può far toccare a noi con mano che siamo morti. La vita inizia con la risposta alla parola di Dio. Ora Dio indubbiamente, se mi fa toccare con mano la morte, lo fa ancora per farmi risorgere. Ma io posso non risorgere. La risurrezione avviene in quanto io aderisco alla parola di Dio. La parola di Dio viene, ecco per cui bisogna credere al Padre, comprendi? Cioè la parola è credere al Padre. Ecco. Per cui, credendo al Padre, so che se la parola di Dio, raggiungendo a me, dice a me che sono morto, lo dice per invitarmi a risorgere. Non lo dice per... Però se io non aderisco, ecco, se io non credo al Padre, io resto morto, giudicato, dalla parola di Dio. La parola di Dio mi giudica. La parola di Dio arriva a me per portarmi la vita. Ma se io non rispondo alla parola di Dio, resto giudicato dalla parola di Dio. Quella stessa parola però da Dio viene per offrirmi la vita, ma presuppone la mia fede nel Padre. Se io non credo nel Padre, io resto giudicato dalla parola di Dio e resto condannato, perché la parola di Dio quando dice sei morto, non c'è nessuno al mondo che mi possa liberare da questa morte, sia ben chiaro, nemmeno me stesso. Non so se rendo, capisci? Soltanto la fede nel Padre che mi fa capire, per cui il Padre vuole che tutti si salvino, se mi manda a dire sei morto vuole per salvarmi. Allora la fede nel Padre mi fa sperare nella misericordia. Se lui mi ha parlato un miliardo di volte io ho rifiutato, capisci? Tutta questa infinità di rifiuti non costituisce una morte eterna se io credo al Padre e mi apro, quindi io capisco questa immensa misericordia, capisci, che ha moltiplicato i suoi atti all'infinito per suscitare in me una scintilla sola di risposta e quindi di vita, perché leggendo la vita è amore e l'amore è risposta. L'amore non scatta in noi in quanto riceviamo amore, l'amore scatta in noi in quanto noi incominciamo a donare amore. Ecco, donando entriamo nell'amore, entriamo nella vita. Io posso ricevere amore all'infinito, capisci, e diventare un pozzo che assorbe tutto, un buco nero che assorbe tutto e annulla tutto. Capisci? Cioè, assorbe tutto l'amore di Dio e non risponde. E fino a che non rispondo, non mi apro la vita. Ho esaurito tutti i doni di Dio nel pensiero del mio io. Il nostro io può diventare un buco nero, capisci, che può assorbire tutta l'opera di Dio. Ecco, la vita inizia con la risposta. Ecco per cui dice, vero? Quanti l'avranno ascoltato. Viene l'ora in cui, ecco, la voce del Figlio di Dio si fa sentire anche ai morti, si farà sentire, capisci, la voce. Ma quanti l'avranno ascoltata? Ecco, allora abbiamo la risposta. Abbiamo detto che l'ascolto è apertura all'interesse, al desiderio di conoscere ciò che la parola mi propone. La parola mi propone il Padre, mi parla del Padre, mi annuncia il Padre, capisci? Mi dice guarda che esiste. In quanto mi annuncia l'esistenza di Dio, mi sollecita a conoscere questo esistente. Se io mi apro a questa conoscenza, entro nella vita. Ho la vita eterna, perché la vita eterna è conoscere. Se io desidero conoscere Dio, ho in me la vita eterna. Quanto più desidero conoscere Dio, tanto più entro nella vita eterna. Quando desidero solo più conoscere Dio, ho la vita eterna. Non so, capisci?
però lui semina questo desiderio, il verbo di Dio semina in noi, reca in noi questo desiderio. Infatti quando abbiamo detto, è sufficiente che noi ci fermiamo un momento a parlare, ad ascoltare, a leggere la parola di Dio, la parola del Vangelo, che già si forma in noi il problema di Dio, il desiderio. Ma avere in noi un problema, ma è una grazia enorme, perché noi moriamo vuoti, capisci, eccetera, capisci? E annoiati di non più problemi, tanto è vero che certamente sprechiamo le nostre giornate dietro delle sciocchezze immense, senza più problemi, problemi veri. Ecco, la parola di Dio porta a noi un problema nuovo. Ma portare all'uomo un problema è portarlo nella vita, capisci? E avviarlo alla vita, e dargli la vita eterna. La parola di Dio continuamente parla a noi per formare in noi il problema di Dio, e quindi per avviarci alla vita eterna, per darci la vita eterna. Questo è il proposito di Dio, che può essere noi frustrato, ecco. E allora cadiamo nella banalità. Ho detto, noi esauriamo tutto l'universo in una banalità di vita, tutte le giornate, ogni giornata, però nasce a noi come un'alba che promette un'infinità di cose nuove, un'infinità di vita, di bellezza, di sogni, capisci? E non è colpa, insomma, della giornata, se questa giornata qui, è vero, muore in un pantano, la colpa è nostra, capisci? Quindi a parte di Dio c'è un sogno enorme, chiamandoci a ogni alba ad affrontare una giornata, perché è un'offerta di vita eterna. E questa giornata certamente muore in una banalità, ecco, e tramonta nel nulla, per cui noi non siamo più distinguere un giorno dall'altro. Ecco, ma non è colpa della giornata, non è colpa della voce di Dio. Ecco, la colpa è nostra, capisci? Perché non ci apriamo a quelle occasioni che Dio ci offre nella giornata, perché se noi, però nella giornata, però, vedessimo, per vedere però dobbiamo credere nel Padre, capisci? Se noi vedessimo nella giornata le occasioni che Dio ci offre di apertura alla vita eterna, al cielo di Dio, alle cose di Dio, ma la nostra giornata diventa un sogno, una meraviglia, capisci, di attuazione di cielo, di liberazione.
Scusa, quest'ora di cui parla il Vangelo è quel, chiamiamolo, quel momento magico in cui l'anima si rende conto,
direi,
che la sua salvezza sta nella conoscenza di Dio.
Già, tra la linea.
Cioè che si rende conto di quello, che non vuol ancora dire avere la conoscenza,
no,
non vuol ancora dire,
no.
Quindi può ancora avere tutte quelle oscillazioni
il prendere coscienza
che abbiamo noi.
La vita di vita deve, ci è stata data per conoscere Dio.
Questa è l'ora. Questa è l'ora.
Tu capisci quanta vita noi passiamo, però senza nemmeno rendersi conto che la vita ci è stata data per conoscere Dio. La maggior parte della nostra vita noi la passiamo, capisci? Perché crediamo che dobbiamo mangiare, lavorare, la figura, la carriera, la quaranta.
Quindi quando Gesù dice viene l'ora ed è questa, non è ancora la sanzione dell'entrata nella vita eterna da parte della parola di Dio.
È proposta.
Sì, dico è proposta ed è presa di coscienza, come risposta dell'anima. È in quel momento lì. Cioè, ci sarà un attimo nello spazio e nel tempo in cui l'anima si incontra con questa ora.
Se possiamo rappresentare geometricamente, diciamo, però l'opera di Dio è una linea, capisci? E le opere nostre, la vita nostra è un'altra linea. Il momento in cui le due linee si intersecano, capisci? Abbiamo quel punto in cui, ecco, viene l'ora. La linea che parte da Dio, già dall'inizio dice, viene l'ora ed è questa. La nostra linea, capisci, è infinitamente lontana e chissà quando si incontrerà. Il giorno in cui si incontra, però incontra,
è quell'ora.
In quel punto lì incontra un'ora che era sempre stata detta da Dio, capisci? Però noi siamo incontrati soltanto in quel punto lì. È come, non so, una parola del Vangelo, capisci? Ma noi, da quando siamo nati che potevamo aprire il Vangelo in quel punto lì? L'abbiamo aperto oggi. Ci siamo fermati oggi. Se tutto è voluto da Dio, questa è l'ora in cui la linea di Dio e la linea della nostra esistenza si sono intersecati in quel punto e hanno preso. Ecco, capisci? L'anima si è fermata di fronte a questa parola. Ecco, in quel punto lì, ma è dono di Dio. Capisci? È dono di Dio. Non devo dire è dono di Dio. Però tu capisci che scoprendo che è dono di Dio, diciamo, ma questo dono qui, Dio dall'infinito me ne parlava e io non mi sono mai reso conto. Ecco, noi scopriamo, capite, che in quel punto lì, in quell'ora, ecco, noi ci siamo aperti, però allo stesso tempo scopriamo tutto il nostro difetto perché quasi quasi, diciamo, dovevamo aprirci mille anni fa.
Quest'ora è sempre stata.
Noi vediamo il difetto sempre nostro, capite, perché l'ora è sempre, perché lui parlava sempre di tutto, parlava sempre di questo. E io soltanto in questo punto qui ho scoperto questo. Però tu capisci che soltanto scoprendo questo in quel punto lì noi cominciamo a scoprire tutto, il tutto di Dio che parlava in tutto. Però vedi che noi nasciamo in un punto, Quindi, mentre Dio, dico, è una rete infinita, noi siamo una semiretta, perché noi nasciamo, la semiretta nasce in un punto, noi nasciamo in un punto, e quel, in quel punto lì noi nasciamo la vita eterna, abbiamo la vita eterna.
Scusa, nasciamo la possibilità della vita eterna, perché io penso che probabilmente l'uomo nella sua debolezza possa ancora avere delle cadute, la sua fragilità non viene di colpo raddrizzata,
logico,
non diventa robustezza.
Sì, ma tu capisci che il giorno in cui hai preso coscienza che la vita ti è stata data per conoscere Dio, tu farai tutto quello che vuoi, capisci? Però non puoi più dimenticare che la vita è stata data per conoscere Dio. Sì, lo puoi dire, lo puoi trovare, però
Secondo me l'importante è quello.
Hai preso coscienza, vedi che è entrato in te qualcosa di nuovo.
Sì.
Hai preso coscienza, prima non sapevi, adesso lo sai.
Grazie, volevo sentire solo questa conferma.
Capisci, non so. È il momento in cui noi sappiamo, ecco, che noi sappiamo. Perché dire, non possiamo, onestamente non possiamo dire, no, non sapevo. Hai saputo. Ora, quel sapere è la parola di Dio, capisci, che è parola personale, vedi? Vedi che parola diventa personale la cosa, eh? Quindi io in quel momento lì sei stato fatto prendere coscienza. Ti parlavo in tutto, tu però eri sempre lontano, a un certo momento ho incrociato la tua strada e ho detto vieni a stare con me, capisci? Ecco, vedi, mi parlavo già in tutto però, mi mandavo continuamente doni, io non ci facevo mai caso. Il momento in cui lui ha incrociato la strada e mi ha detto vieni a stare con me, da quel momento lì ho capito, capisci, che i doni lui me li faceva già fin dall'inizio per questo, ma non me ne rendevo mai conto, ecco, il difetto è tutto mio, ecco, capito? Perché l'opera di Dio è infinita, è universale, e con la creatura vero, prende coscienza in un punto di quest'opera qui. Ma come prendendo coscienza in questo punto qui, vero, estende tutto. Viene fuori la brama, capite, prima che... Vabbè. Di pure.
C'è qualcosa? Mi è venuto un pensiero che ho scritto.
Posso leggere? Ma certo,
penso
un po'.
Siccome c'ho un problema, e allora adesso mi ero distratto. No?
Ah.
Allora, non preoccuparti di niente. Pensa a Dio. Sta attaccato a Lui. Non pensare ad altro che a Lui. Rifiuta di pensare ad altro. Nel pensiero di Dio ogni problema, ogni dubbio ti sarà risolto nel modo giusto, perché sarà Dio stesso a risolvere. Ma sta, ripeto, con il pensiero di salute. Ve lo devo dire.
Certo, ti capisco. Per tutti i problemi in Dio si sciolgono. In Dio si sciolgono. E invece direi proprio la formazione dei nostri problemi sono, denunciano la nostra lontananza da Dio, perché lontano da Dio c'è il problema, ci sono tanti problemi lontani da Dio. E in Dio invece, capisci? Tutti i problemi si sciolgono, ma è soltanto il Dio che si sciolge. Dio opera nella lontananza per solitare noi i problemi. Per cui noi lontani
abbiamo tanti problemi.
Quello che lui dice, quello che praticamente esprime nel pensiero, a me era venuto in mente stamattina da tanto tempo. Insomma, naturalmente Dio dobbiamo calarlo anche nelle cose più pratiche, nei problemi direi che meno hanno di divino. Ti pongo un esempio, io da un po' di tempo mi sono preoccupato perché col primo dell'anno parte l'obbligatorietà della bolletta di accompagnamento delle merci. Ancrea tanti più problemi. Legge a Dio, si dona figlio a meno signore, dona figlio al maresciallo della finanza, al commercialista, e chi dona figlio a me? E naturalmente so che Dio è al di sopra ancora del maresciallo, del capitano della finanza, del commercialista. Capisci? Intanto non riesco, e stamattina pensavo, no, poi mi libero il pensè, gli dico Ave Maria, pensiamo lì, allora poi ritorna di bambino, il prendianello è lì, e devo prestare. Cioè, non so come calare Dio nella preoccupazione pratica alle volte.
Non pensandoci più agli altri, né al colonnello.
No, ma è che devo partire, o fermi il lavoro, o fermi il lavoro.
E la burretta la fa quello che a dire. No, a Cesare quel che di Cesare.
Ma l'importante è hanno già risposto loro, da leggere quello che ti chiedono, se ti chiedono questo, fallo, indipendente da quello che succederà, comprendi? Perché in quanto avviene questo è voluto da Dio, Dio ci mette dei pasticci, è logico, Dio ci mette una problematica, per cui magari in certo momento domani magari ci fa fallire, che so, ma è Lui che lo fa, perché ha un suo disegno, ecco l'importante è che noi aderiamo a quello che Lui ci propone. capisci?
Sì, sì, sì.
E al di là il problema che lui ci pone questo, e dice, fallo, dai, dai chiunque ti chiede, ecco, e non ridomandare il tuo chi te lo toglie, cioè, dai. È vero che ci mette nei pasticci magari, ma ci mette nei pasticci perché lui sa dove vuol condurci. Noi non ci rendiamo conto magari, dico, ma qui mi salta tutto magari in aria. Ecco, sai, fondamentalmente che lui opera per una liberazione, noi non lo sappiamo mica. Ecco, io posso intralciare i disegni in quanto complico, ecco, lui mi propone una cosa, capisci, con la semplicità, e dice, fa così, guardate, e me lo fa dire magari attraverso un'autorità, perché chi lo sa, una legge, ma... ecco, se io posso intralciare il disegno, capisci, ma allora ritardo la liberazione, no? Perché lui sa...
Io sorrido perché la cosa è ancora molto più complessa. Vado ancora oltre, ma per dirti come fidandomi a Dio, le volte arrivo a un punto in cui non capisco più tanto bene. Però dico i Dio che mi portano a capire bene.
Sì, la ricordo, perché...
sì, no, no, niente, anche perché...
Non risposta.
Scusa, la cosa mi interessa solo perché parlavo prima della necessità e come dell'eventuale possibilità di calare Dio, il pensiero di Dio, nella pratica.
E questo
devi
soprattutto,
e la pratica può essere la polla di accompagnamento.
Però lì è una cosa, è una cosa.
Non dico Snaffen della cosa da una parte di Dio e dall'altra, no, Dio è bella lì, Dio le, sì. Lei se preoccupa si lì. Mettiamo anche però lo tenga presente. Ecco, ma dicevo appunto che il problema è quello, sai, di portarlo in cose molto, molto pratiche, molto terra a terra.
Soprattutto devi evitare, Lidio, di trasformare in una regola. Dire o regola dura o regola democratica, umana, aperta, ecco, devi evitare di trasformare il pensiero di Dio, l'unione con Dio, in una regola, perché sarebbe un errore. È un errore sia la regola, la linea dura, sia è un errore altrettanto la regola di apertura, capisci? Perché Dio non ti chiede mai né la linea dura, né e la linea è sempre personale. Cioè tu devi comportarti sempre, è Dio che mi sta presentando questo, è Dio che mi sta presentando quell'altro, è Dio che mi sta presentando questo, devo cercare di rispondere a Dio secondo lo spirito di Dio, mi devo comportare secondo lo spirito di Dio in tutto. Quindi dicono una sciocchezza, ma lasciala correre, non parlare nemmeno, capisci? È una sciocchezza, Dio mi presenta una sciocchezza, dai, c'è quello che dice, inutile, non ti importa. Ti lanciano una calunnia, non importa, lanciano una calunnia, anche quella calunnia lì serve per umiliare o che so, vabbè, è opera di Dio. Ma una, cioè, non ti deve modificare le regole, ecco, non deve diventare, o soprattutto la vita con Dio non deve, la vita con Dio è una vita personale, è un accogliere, un aderire ed un rispondere sempre personalmente tu per tu con Dio. Quindi superando, diciamo così, le creature sono la chiave inglese, capisci? Ma è Dio che sta adoperando la chiave inglese per farti arrivare certe cose, certi annunci, certi messaggi, certi improvvi, capisci? Comunque, lo dicevi già tu l'altro giorno, anche il semplice fatto che noi non capiamo ma accogliamo, già questo ci modifica, capisci? Già questo ci aiuta e già questo crea in noi un processo di spiritualizzazione.
Capisci?
Io ho messo una buona fede, poi dopo è andato a finire tutto a Rotterdam, avevo una buona fede, e Dio, capisci, che accolgo la buona fede, mi ha fatto andare tutto a Rotterdam, io non capisco, però l'accolgo alle mani di Dio, quindi, ma in quanto l'accolgo, già mi spiritualizza qualche cosa, ecco, già mi libera da qualche cosa, capisci?
L'importante
è accogliere, insomma.
È facile proprio che in base alla tua risposta a una cosa del genere, la tua risposta vuol dire anche non rispondere a niente, né? Sia ben chiaro, è un modo di rispondere. È vero, la tua risposta a un certo punto ti faccia trovare in una nuova luce e a un certo punto si risolve in un beneficio, perché se Dio te l'ha proposta e tu rispondi secondo Dio, vedrai che ti esce un beneficio. E mi sono colleghi che dicono, ma mi dove rispondi in una maniera o un'altra, se quella persona lì si comporta parei o parei, dove rispondi? E devo dire, ma a me non mi preoccupare niente, al momento giusto, è vero, sarà il Signore che devo dire, ma ti devi rispondere parei. È vero, e se mi dovrei pensare a chiedere fino all'ultima minuta, mi sono convinto che risponderei giusto e comporterei giusto, però devo martellarmi un testo 30 volte al giorno.
Sì, bisogna avere molto presente il pensiero di Dio. Allora lui poi dopo suggerisce, perché lui guida, no? Lui suggerisce, dice non preoccupatevi, vero, di prepararvi il discorso o le parole che dovrete dire quando sarete portati di fronte al tribunale, ma noi tutti i giorni siamo di fronte al tribunale.
Io avevo presente
e dice, non preoccupatevi, il Padre vostro vi suggerirà al momento opportuno quello, perché se noi intanto ci preoccupiamo di, ecco, intanto dimentichiamo lui. E invece l'importante è, capisci, mantenere sempre questa disponibilità all'essenziale, che è proprio questa comunione con il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio, poi dopo, sai, Dio non è una statua, ecco, Dio è il vivente, ed essendo il vivente parla con noi in continuazione, comunica con noi e ci libera da tutte, capisci? Magari mettendoci nei pasticci, capisci? Ma per liberare l'essenziale in noi, ci mette magari in pasticci, ma per liberare l'essenziale in noi. E l'importante è salvare l'essenziale, no? Capisci? E come molte volte noi quello che crediamo che è disgrazia, invece è una grazia infinita, capisci, da parte di Dio. E se noi invece naturalmente cominciamo a tremare, ad aver paura, perché puntiamo di più, capisci, per sfuggire magari ad una disgrazia o ad un inconveniente, oppure a un disonore, che so, e naturalmente noi intracciamo il disegno di Dio, prolunghiamo un'agonia. Ecco, l'importante è questo, ecco. Perché vedi, più delle volte il pensiero mio io, tu magari che figura gli fai, quando ti vado a quell'area, la per il collo, eccetera, altre, ecco, uno si incomincia a dire, ma il pensiero dell'io, dico, ma no, cioè, il Signore mi manda questo, accogliamo questo, capisci, avrai, ma in quanto, guarda che ad aderire non si perde mai niente, capisci, e quando incominciamo noi, capisci, a reagire con le nostre iniziative, o vogliamo trasformare le regole, finora sono stato dolce, adesso adotto una linea dura, no, il problema di Dio non è né linea dura né linea dolce. Il problema di Dio è questa disponibilità sempre all'ascolto di Lui in tutto. Quindi accetta tutto dalle mani sue. Quello che ti fa piacere e anche quello che non ti fa piacere. Soprattutto quello che non fa piacere. Ecco, ma perché proprio altrimenti accettando quello che non fa piacere, senza rendersene conto, Dio libera in me una potenza enorme, capisce, di grazia, di spirito, se io l'accetto. E quella voce praticamente del figlio che arriva a me, capisci? Magari, diciamo così, distruggendo quel piedistallo su cui io me l'ho posto. È Dio che lo sta, capisci? E io dico, lo chiamo disgrazia, e invece no, è una grande grazia. Però l'importante è che io accolgo quella parola lì. Ecco, accolgo quella parola. Capisci? E sono le reazioni nostre che sono sempre pericolose, perché nelle reazioni nostre si mette sempre il peso dell'io, della figura, dell'onore, eccetera quanto, e allora io dico, oh, ho detto questo, ne è derivato questo, allora adesso ho dato la linea diversa. E no, perché, sai, allora facciamo con quel tale che andava, sai, sull'asino, il figlio, il padrone, o l'asino, eccetera, chi, a seconda di quello che uno sente si comporta in modo diverso, no.
Vedi, in quel caso lì dove c'entra l'io è molto più facile orientarsi, è quando la cosa te la sei indifferente che devi piena decisione, che è molto più difficile mettere l'io. Capisci? Quando sei proprio completamente indifferente a una cosa,
non c'è mai
che puoi farla e non farla, sai, quindi le cose vanno avanti come prima. È molto difficile, sai, di pesare,
sì,
perché laddove c'è la passione, non so, alle volte puoi sentire un pochino, misurare anche la forza della tua passione, senti, sai, che l'io viene fuori, invece dove completamente fuori una cosa, sai, c'è mancausa, decidi in una maniera o un'altra, e allora è difficile, sai, dosare secondo Dio o non secondo Dio, cioè dire io vi lascio sulle sedie di prima o compro i capelli anatomici perché stai più comodo. È molto difficile, umanamente, io ho fatto un ragionamento umano e poi ho detto, ma insomma...
No, e anche io, no, perché insomma, il Signore, anche lì, se uno tiene per il Vangelo, dice, dai, chiunque ti chiede una cosa che più posso fare o la possibilità di farlo, ma tale, perché devo fare oppure devo, capisci, avere una linea dura, lo posso fare, glielo faccio, capisci? E come, non so, quel tale che mi chiede un consiglio, oppure quel tale che mi chiede un aiuto, un pezzo di pane, eccetera, lo posso fare, capisci? Perché io gli dai a chiunque ti chiede. E ora il chiedere non è soltanto, capisci, chiedere magari un'elemosina, ti chiedono anche magari di avere una sedia dove poter lavorare tranquillamente oppure avere un orario, non so, e anche questa è una richiesta. Se noi teniamo presente Dio, in tutte le cose noi vediamo sempre la parola di Dio. Dio mi manda a chiedere questo, però mi dice, dai a chiunque ti chiede. E come se mi manda a chiedere, mi dice, però, capisci, dai che... Ecco, mi manda uno che mi chiede un pezzo di pane, però necessariamente mi dai il pezzo di pane in tasca. Capisci? E allora dico, dai, ecco, se io magari penso il mio interesse, ma qui io ci rimetto una cornata, dico, ma forse attraverso proprio questo rimetterci, Dio magari mi libera o capisci, mi apre una strada nuova, mi apre qualcosa di nuovo. Non so mica, ci guadagno in umano, capisci, che poi divino, capisci, molto più di quello che magari io avrei guadagnato in interesse se non avessi, non so, capisci?
Sì, allora è complicato, guarda,
no, non è semplice.
Quindi non è facile, questo per dire che qualche volta è il dubbio, è legittimo.
Ma credi pure, guarda, se uno
forse comporta... questa è la preghiera più giusta.
Quello che se uno si comporta secondo Dio, ovvero sempre mettere sempre prima di tutto Dio essenziale, credi pure, anche se non dici una parola di rimprovero, niente, ma passi con quella serenità, con quella distacco, guarda, era in fondi, anche
senza accorgere attorno a te, capisci? Era quel dono di liberazione, di, capisci? Uno cammina con una passione sessuale, anche se non dice niente, in fondo è passione sessuale tutto attorno a sé, capisci? Uno cammina con lo Spirito di Dio, ma senza rendertene conto, capisci? Ecco, liberi in fondo, ecco. Non è la parola che uno deve dire, perché io devo fare il moralista, tutt'altro, capisci? L'importante è mantenere il pensiero di Dio, ecco, è quello. Se uno ha presente questo, credi pure. Se mia madre credo stia sulle spine per sentire la cosa, dica che...
Domenica 31 dicembre 1978.